al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli, Luciana Fantini e Maria Serena Tuglio. Segnate il numero verde 800 208 802 e poi gli sms al 335 12 43 317. Come avrete sentito anche dai telegiornali e letto sui quotidiani, l'Italia entra tecnicamente in guerra per quanto riguarda l'aspetto dei bombardamenti in Libia, e naturalmente questo sta creando molte polemiche anche all'interno della stessa maggioranza, ma io voglio parlarne questo pomeriggio con due ospiti. Sergio Paronetto, vicepresidente Pax Christi, salve Paronetto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E benvenuto anche al senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Giovanardi, benvenuto.
Buongiorno.
Senta Giovanardi, lei come l'ha presa quando Berlusconi ha detto beh adesso si fa sul serio e si comincia a bombardare la Libia? Ha detto Berlusconi, per onor del vero, che saranno obiettivi mirati quelli che andranno a colpire i nostri aerei.
Sinceramente io già il mese scorso, due mesi fa, quando è cominciata la vicenda della Libia, ho avuto modo di essere molto critico sui presupposti di questo intervento, costruiti su informazioni del tutto errate. I 10.000 morti a Tripoli, quando il nostro nunzio a Tripoli diceva che erano cifre assolutamente inventate, le foto delle fosse comuni, Gheddafi che era scappato in Venezuela, e sui presupposti appunto di queste notizie, tutti, compreso il mondo cattolico, compreso le gerarchie, per spingere su questo intervento che poi si è sostanziato in quella presa di posizione dell'ONU, della comunità internazionale, a cui anche l'Italia ha aderito, e nella quale, lo devo dire, l'Italia sta dentro, nel senso che anche le ultime decisioni di ieri sono scritte nell'autorizzazione che l'ONU ha dato alla comunità internazionale per l'intervento in Libia. Quello che allora non capivo, e ancora oggi faccio fatica a capire, sono i limiti e gli ambiti di questa missione. È partita per proteggere i civili, i cittadini da un genocidio in corso, insomma da situazioni terribili che mettevano in pericolo la loro vita. E anche oggi, mentre stiamo parlando, non è chiaro se la missione dell'ONU sia quella di proteggere i civili o sia quella di abbattere Gheddafi. E allora, però, mi domando se in Siria, dove stanno succedendo cose analoghe, una repressione durissima di una piccola minoranza che ha il potere rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione, la comunità internazionale non avesse dovuto prendere la stessa posizione. Insomma, tantissimi dubbi che fanno seguire con molta preoccupazione l'evolversi di questa situazione.
Lei è sulla stessa posizione della Lega, Giovanardi, oppure no? Perché Bossi si è un po' irritato, ha detto bene, in effetti.
Io sono critico di come la comunità internazionale sta gestendo questa cosa, però realisticamente so anche che nel momento in cui l'Italia ha votato insieme a tutti gli alleati, e noi facciamo parte di un'alleanza, facciamo parte di una solidarietà internazionale che non è che l'Italia da sola potesse rompere, nel momento in cui abbiamo votato quella risoluzione, da un mese i nostri alleati stanno bombardando gli obiettivi militari, quindi non è che mi scopra adesso l'acqua calda, cioè che la risoluzione dell'ONU consentiva a coloro che l'hanno votato anche di intervenire militarmente con i bombardamenti, quindi anche la novità di ieri non è una novità letta all'interno, è però un qualcosa che fa domandare: bombardiamo fino a quando, come, dove, perché e fin dove vogliamo arrivare per trovare una soluzione il più presto possibile e possibilmente pacifica nell'interesse di tutti i libici?
Sergio Paronetto, Pax Christi è molto critica su questo intervento dell'Italia, no? Giovanardi ha detto giustamente, beh, ma bombardavano anche i nostri alleati, quindi era un po' ipocrita dire stiamo dentro ma non fino a quel punto che poi serve alla comunità internazionale per cercare di riportare la pace in Libia.
Ma la nostra posizione, che si è espressa anche in queste ore con un comunicato che sta girando, è quella di una enorme preoccupazione a partire dal di dentro, cioè con gli occhi delle vittime, diciamo, tenendo presente l'esperienza del luogo dove avviene questo fatto, come del resto altre guerre. Noi abbiamo intitolato il nostro ultimo comunicato Rinsavite, nessuna bomba intelligente, perché ci pareva interessante, stimolante e giusta l'affermazione di Monsignor Martinelli, vescovo di Tripoli, all'annuncio che anche l'Italia avrebbe bombardato la Libia, intervenuto dicendo che non si può pensare che una bomba sia intelligente e che le persone non sono effetti collaterali, ma sono appunto persone, e che ogni bombardamento, per quanto mirato, come
chirurgico si direbbe, Paronetto, ma non può essere chirurgico, no? Perché
non
poi
può essere
gli errori
chirurgico, cioè ogni l'esperienza ci dice che ogni bombardamento ha delle conseguenze sempre che vanno al di là delle intenzioni, ammesso che siano intenzioni positive e umanitarie quelle iniziali. Le nostre bombe non colpiranno solo obiettivi militari, perché nei primi giorni anche dei bombardamenti, no, proprio mentre ancora si stava scrivendo, si stava definendo la risoluzione dell'ONU, sono partiti i missili francesi, poi i missili statunitensi, forse anche con uranio impoverito, come qualcuno dice, e quindi subito anche il vescovo di Tripoli, assieme alle comunità cristiane, quindi con dei comunicati anche ecumenici in zona, aveva espresso appunto il suo disappunto per aver visto e aver saputo da persone degne di fede che erano già morte 30-40 persone. Ecco, e allora per noi il problema è molto ampio, cioè qui occorre rimettere in discussione la politica estera italiana ed europea, il ruolo delle Nazioni Unite, rivedere cioè questi interventi che stanno uscendo ed escono dalla razionalità. No, il fenomeno bellico contemporaneo ha tante variabili. Giovanni XXIII diceva che è un fenomeno alienumarazione. In effetti anche in questo periodo fa impazzire tutti, Gheddafi in primo luogo come dittatore, i ribelli che vogliono rispondere con le armi e chiedono armi, qualcuno chiede anche intervento di terra, le potenze europee sempre incerte che si muovono secondo interessi elettorali, secondo convenzioni elettorali. Secondo
Però Paronetto, vorrei capire imparato. Questo. Era possibile, Paronetto, far finta di nulla e ignorare gli appelli della comunità internazionale che ci chiedevano un maggiore intervento, di uscire un po' dal guado, no, Paronetto?
Certo.
Eravamo in una posizione un po' ambigua noi, ci stiamo però non bombardiamo, mandiamo gli aerei però gli aerei rimangono lì senza far nulla, magari solo a sparare a chi violava la no-fly zone, per capirci.
Guardi, secondo me erano tante le cose da fare, più concrete anche, e più efficaci forse, e più serie di questa operazione militare che in questi giorni si è tramutata nel suo contrario. Cioè si dimostra, quando un'operazione militare di questo tipo si sviluppa secondo finalità diverse da quelle del mandato dell'ONU, perché vengono colpiti inevitabilmente edifici civili, persone, famiglie che possono essere anche forzatamente portate in luoghi militari, ma il diritto internazionale e anche diciamo il messaggio cristiano a cui aderiamo non ci impedisce di aderire al principio del fine che giustifica i mezzi. E quindi è bene, cioè secondo me, capire cosa vuol dire oggi una politica di pace con mezzi di pace e quindi con interventi diciamo legati a una diplomazia molto determinata che può intervenire con delegazioni prestigiose accompagnate da un'alta visibilità mediatica, un penetrante lavoro di intelligence, un negoziato che poteva prevedere anche all'inizio un esilio dorato per il vecchio amico, perché era un vecchio amico, e questo che crea diciamo molto, molto sconcerto, no? Due mesi fa era la persona a cui abbiamo baciato le mani attraverso il Presidente del Consiglio, poi diventa il nemico da bombardare. Allora, che politica estera è questa che è legata a interessi di convenienza elettorale, agli umori del proprio elettorato? Perché non c'è solo, diciamo, la versione, chiamiamola berlusconiana, c'è anche la versione leghista, la quale, legata agli umori di un elettorato contrario o comunque molto diffidente nei confronti degli sbarchi, nei confronti dei migranti che potrebbero arrivare in Italia, degli stranieri, dice no per motivi diversi da quelli, insomma, di tanti operatori di pace. C'è il desiderio da parte della nostra politica estera e del nostro Presidente di rifarsi una credibilità internazionale con gli Stati Uniti, con l'Unità Europea, anche forse grazie a qualche operazione un po' spericolata, o anche per la sua immagine non molto.
Vabbè, Paronetto, stiamo al tema,
no,
però.
Su questo
scusi. Ecco, prego Giovanardi, no, la replica giusta di Giovanardi.
No, su questo dissento totalmente, perché c'è una cosa evidente, che l'Italia, il Presidente del Consiglio, è stato il più restio e quello che ha resistito di più alle pressioni francesi, statunitensi, dell'ONU, anche dei partiti d'opposizione italiani, a impegnarsi militarmente, proprio adducendo anche il ragionamento che non solo l'Italia, tutti i paesi che oggi bombardano la Libia, fino a un anno fa avevano ottimi rapporti con Gheddafi. Quindi se una cosa non si può proprio addebitare a Berlusconi è quello di non aver tentato, fin dove ha potuto, di far prevalere un ragionamento di caratteristiche umanitarie rispetto a quello che si stava facendo. Poi il contesto internazionale ha portato a questa situazione, nella quale io non sono contrario per principio agli interventi. Quando la comunità internazionale ha tolto la sede a Sarajevo, dove per anni gli abitanti venivano massacrati come dentro uno zoo, dai franchi tiratori, dai cecchini, ed era una situazione ripugnante, bene ha fatto la comunità internazionale andare a liberare quegli abitanti, come bene ha fatto la comunità internazionale ad abbattere il nazismo e il sistema persecutorio, inumano, folle, che aveva costruito Hitler nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi il vero problema è quando, come in questa situazione, non sono chiare le finalità di un intervento militare, però anche qui voglio essere molto pratico. L'Italia ha preso una decisione sotto la pressione degli altri. Allora, un conto è intervenire magari su carri armati che stanno sparando su Misurata o su una città popolata da civili, e un conto è bombardare, non lo so, una caserma di notte dove sono alloggiati dei militari, o bombardare sedi del governo libico. Credo che la prima cosa possa essere dentro al mandato dell'ONU, cioè difendere i civili assediati da un massacro fatto da militari che bombardano indiscriminatamente quelle realtà, e quindi che l'Italia possa intervenire con un suo aereo per neutralizzare quegli aggressori. La seconda cosa invece non sia dentro il mandato dell'ONU, cioè usare gli aerei per bombardare strutture di governo libiche o anche installazioni militari dove non c'è nessuna azione bellica offensiva in corso. Questo credo che oggi sia la cosa più urgente da chiarire.
Paronetto, contro replica 30 secondi, perché poi la salutiamo e abbiamo anche altri ospiti. Prego Paronetto.
Sì, ecco, io penso che proprio perché c'è questa grande confusione è necessario evitare l'uso delle armi e dei bombardamenti e ridare all'ONU la sua centralità rinnovandolo, perché quello che manca, quello che si vede mancante in questo periodo, appunto, è un'ONU che in fedeltà alla sua carta possa guidare, controllare, coordinare interventi di polizia internazionale, non interventi di guerra, ma interventi atti a proteggere la popolazione civile con mezzi coerenti e adeguati al fine. Ecco, ora questo occorre costruirlo, occorre cioè rilanciare tutta la riflessione operativa sul diritto internazionale, che viene spesso messo da parte per altri motivi, e io approfitto proprio 10 secondi per dire che proprio in questo periodo in cui avviene la beatificazione di Giovanni Paolo II mi sembra importante studiare, approfondire il suo magistero di pace, perché ha avuto, anche con grandi contrasti e anche in modo inascoltato, ha avuto ha prodotto insomma uno sforzo che proprio anche sul diritto internazionale che non è stato accolto, non è stato praticato. E una politica di pace con mezzi di pace ha bisogno, secondo me, che la non violenza diventi un'arte politica e una scienza della pace, sia fatta propria, sia programmata, organizzata, sia voluta, sia da governi che possono realizzare la pace come bene supremo, diceva Papa Wojtyła, no? Alla quale tutti i programmi, tutte le strategie devono essere subordinati. Solo se andiamo risolutamente verso l'assoluta proscrizione dei fenomeni bellici che sono sempre dannosi e mortali, al di là delle intenzioni iniziali che possono essere anche positive, è possibile ripartire a livello anche internazionale. L'autorità politica mondiale, rinvocata anche dalla Caritas in Veritate, proprio come la sua mancanza, diceva Benedetto XVI, non dà concretezza al concetto di famiglia di nazioni, cioè non dà delle regole per cui ognuno interviene secondo le convenienze, secondo logiche di potenza, secondo interessi economici che sono molto lontani dal rispetto dei diritti umani.
Bene, grazie a Sergio Baronetto, vicepresidente Pax Christi, grazie molte per la sua efficacia negli interventi. Grazie molte, Baronetto.
Grazie a voi, buongiorno.
Senta,
grazie.
Giovanardi, una cosa. Per quale motivo, secondo lei, l'annuncio c'è stato ieri, quando c'è stato il vertice con Sarkozy? Perché, guardi, c'erano delle partite abbastanza interessanti. La BCE con Mario Draghi, che la Francia ha passato tranquillamente, ha messo il visto. Poi l'Actis con l'OPA su Parmalat, e i francesi hanno detto non è una OPA guerriera, non è un'OPA che è, come dire, un'OPA ostile, e l'ha detto anche Berlusconi. E poi, infine, la questione dei bombardamenti. Non crede che sia tutta in una partita questa vicenda qui? Tre partite su un unico tavolo da gioco per quanto riguarda Berlusconi e Sarkozy, la Francia e l'Italia.
Ma forse anche di più, sullo stesso tavolo da gioco, perché c'è l'Italia, c'è la Francia, ci sono gli Stati Uniti, la Comunità Europea, la NATO, il ruolo dell'ONU, i problemi giganteschi, epocali dell'immigrazione che preoccupavano anche Gheddafi. Io ho avuto proprio un colloquio con Gheddafi 5 anni fa, quando come ministro dell'altro governo andai in sostituzione del ministro degli esteri italiano insieme ai ministri degli esteri dell'Europa, e mi impressionò che Gheddafi, nell'incontro appunto con i ministri, sottolineò come l'immigrazione era il problema principale.
No, Giovanardi, però, per capirci,
della Libia, cioè gli stava destabilizzando la situazione interna, quindi...
Chiaro, questo è chiaro, però io volevo capire questo. Io, Francia, ti do la possibilità di mettere Draghi alla BCE.
No.
Tu mi dai la Parmalat, no, lasciando l'OPA sull'Actis, no. E mi appoggi anche per quanto riguarda i bombardamenti.
No, non esiste.
È fantascienza, fantapolitica?
No, è fantapolitica anche perché le pressioni maggiori sono venute da Obama, che rappresenta contemporaneamente la più grande potenza alleata dell'Italia ormai da 60 anni. Rappresenta un Nobel della pace. Forse è stato attribuito affrettatamente, ma Obama rappresenta anche nell'immaginario collettivo una persona che si batte per la pace e che si è aggiunta ad altri paesi europei in questa pressione sull'Italia, sul governo italiano, ma penso anche al ruolo del Presidente della Repubblica in questo paese, che è assolutamente importante. Penso anche al ruolo di quella parte dell'opposizione che accusava il governo italiano di essere troppo tiepido nei confronti della solidarietà con i nostri alleati da sempre. Aggiungo che questa solidarietà con gli alleati noi la dobbiamo rinsaldare, perché siamo nell'unità europea, e quindi trovare un punto di equilibrio fra Italia, Francia, Germania e i paesi dell'Europa è un dovere di qualsiasi governo italiano. Il combinato disposto di tutto questo ha portato che cosa? Dentro l'alfa e l'omega della risoluzione dell'ONU, a spostarci sempre all'interno della risoluzione, a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma sempre totalmente coperto da quella risoluzione. Poi ripeto, io sono più interessato che alla teoria, alla pratica delle disposizioni che verranno date ai nostri aerei, le cosiddette regole di ingaggio, che secondo me devono essere strettamente collegati a neutralizzare operazioni offensive, come quando un carabiniere italiano si deve proteggere persone che stanno per essere uccise da un qualche pazzo, da un qualche malvivente, ben è autorizzato a usare le armi per impedire che queste persone possano togliere la vita a persone innocenti.
Chiaro, chiaro, va bene. Grazie al senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie Giovanardi.
Grazie,
e do il benvenuto a Giacomo Goldcorn Cimetta, docente di geopolitica all'Università Cattolica di Brescia. Salve Cimetta.
Salve a tutti.
Perché vorrei capire con lui che conseguenze avrà questa decisione dell'Italia di bombardare la Libia. Cosa cambierà dal punto di vista anche geopolitico, secondo lei, Cimetta?
Ma credo molto poco sotto il profilo geopolitico. Forse cambierà qualcosa in più, nel senso che si accelererà in parte il processo di risoluzione del conflitto, perché ricordiamolo, gli Stati Uniti si sono in parte disimpegnati, l'Italia non ha mai partecipato in maniera estremamente attiva al conflitto, molti paesi hanno difficoltà di tipo finanziario perché questo tipo di guerra costa alle casse dei diversi stati, e quindi l'intervento, l'impegno maggiore dell'Italia va in questa direzione. Non sappiamo però quando tutto questo potrà cambiare, se effettivamente l'intervento italiano sarà risolutivo. È certo che è difficile, come sentivo prima accennato dal senatore Giovanardi, non pensare che la trattativa per il nostro intervento non facesse parte di una trattativa più ampia che riguarda non per forza.
Però Cimetta, senta, io su questa guerra ho dei dubbi clamorosi, dei dubbi stratosferici, perché ha detto ieri un noto polemista, ma in realtà un analista anche politico americano, che la guerra in Libia è stata fatta artatamente per prendersi i pozzi di petrolio, e ha detto: guardate che in Libia chi sta combattendo, cioè gli insorti, non combattono, combattono per le TV, si mettono davanti alle TV, fanno vedere che sparano, in realtà non combatte nessuno. Mi chiedo, se non combattono gli insorti è perché forse non ne hanno motivo. In Libia stavano bene fino a un po' di tempo fa, non ci sono tutti questi insorti, ce l'hanno montata televisivamente questa storia per giustificare questi interventi, o no Cimetta?
Questo potrebbe anche essere, è anche vero che i combattenti non combattono anche perché non sono in grado di combattere, nessuno di loro ha mai avuto un'esperienza militare, il numero di soldati che dai governativi è passato ai ribelli è piuttosto basso, ci sono un certo numero di ufficiali, la verità è che sono un esercito di male armati e male equipaggiati, quindi non sanno combattere, il primo elemento è avere paura. Quindi se hanno un po' il sostegno del mediatico, delle televisioni, forse lo fanno, in molte altre occasioni tendono a scappare. E questo è uno dei motivi per cui non hanno raggiunto Tripoli molto velocemente, e Gheddafi è riuscito a riorganizzarsi in maniera chiara e veloce, insomma.
Certo. Sul fronte interno invece chi si sta mobilitando contro questa guerra italiana è Gianni Bottalico, presidente dell'ACRI di Milano, che ha fatto un comunicato. Bottalico, benvenuto, Buon pomeriggio. Bottalico, mi sente?
La sento, voi mi sentite?
La sento bene, Bottalico. Senta, lei si sta praticamente attrezzando per quanto riguarda la difesa della pace in Italia, no? Perché lei ha detto sostanzialmente questo, intervenire è un po' rischioso, e le ACLI la stanno seguendo su questo punto, mi sbaglio?
È molto rischioso in questo momento, con grande rispetto anche per la posizione che ha espresso il Presidente della Repubblica, ma in questo momento ci pare che il contesto generale, complessivo, sia un contesto estremamente preoccupante e anche esplosivo per come si sta attuando, perché il decidere di intervenire, come si diceva anche prima, attraverso anche un bombardamento che si può definire intelligente e mirato, ma comunque è comunque un bombardamento, diventa una cosa estremamente preoccupante. E anche perché rischia di diventare un po' preoccupante questa ipotesi di una guerra breve. Io vorrei far notare un'analogia un po' anche preoccupante storica, perché proprio nel 1914 gli inglesi e i francesi ci dissero che avremmo intrapreso una guerra breve, e Benedetto XV, questa è un'analogia, Benedetto XV disse che quella era un'inutile strage. Beh, ci ricordiamo quanto durò quella guerra, che cosa portò, era la grande guerra del 1914. Quindi su questo starei molto attento. mi richiamerei un po' la politica a riprendere un po' il suo ruolo attraverso le vie diplomatiche che potevano essere intraprese, le vie commerciali che potevano essere intraprese. Quindi mi pare che non abbiamo sperimentato tutte le strade che andavano sperimentate, e quindi da cristiano e da cattolico in questo momento mi pongo questo problema, mi pongo questa responsabilità.
E le ACLI di Milano cosa faranno per contestare questa decisione del governo di usare le bombe in Libia, Cimetta?
Guardi, ancora prima di contestare, noi ci stiamo cercando comunque di diffondere un po' questa idea, questa proposta, questa cultura di mobilitare anche altre associazioni perché si intraprenda pacificamente questa strada per una non la guerra in Libia, e ci attiveremo attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione sui nostri territori perché emerga un po' anche tra le associazioni, ma soprattutto nella politica, un po' questa responsabilità a superare questa decisione e magari a intraprendere invece, come ho detto prima, iniziative più consone e anche più adeguate al contesto internazionale in cui oggi viviamo.
Certo, va bene, grazie Gianni Bottalico, presidente delle ACLI di Milano, grazie molto Bottalico.
Grazie a voi, buongiorno.
Cimetta, senta, è proprio così, si poteva evitare questo intervento dell'Italia? Potevamo stare in mezzo al guado?
Pronto?
Prego, prego.
Sì, non credo assolutamente, nel senso che il nostro interesse nazionale, così si chiama, in Libia è talmente elevato, la nostra presenza è talmente implicata nel territorio che era impossibile non prendere una posizione. Ci abbiamo provato all'inizio, ma era assurdo, forse avremmo dovuto diplomaticamente o con un'azione estremamente rapida risolvere la questione in pochissimi giorni. Ci siamo lasciati invischiare in una guerra che non gestiamo noi, non siamo in grado di fare una politica cosiddetta strategica nei confronti della Libia, e quindi ci troviamo in una situazione di impasse dove non possiamo più tornare indietro, ma nemmeno abbiamo una volontà politica di andare avanti, cioè di stimolare il conflitto.
C'è possibilità di qualche rischio rappresaglia terrorismo in Italia, Cimetta, secondo lei? Perché insomma i libici sono forti da questo punto di vista, hanno anche legami con Al-Qaeda, Molti dicono sostanzialmente questo.
Sinceramente sì, ma non perché hanno dei legami con Al-Qaeda, quanto l'organizzazione militare di Gheddafi, soprattutto sotto il profilo degli attentati, è notoriamente particolarmente sviluppata. Hanno capacità, hanno strategia, sanno quali sono i punti deboli e non è difficile in una situazione di crisi come questa organizzare un attentato. Il problema è stabilire se gli conviene alzare il livello di scontro. Ricordiamoci che Gheddafi ha sempre tentato di lanciare dei cessati il fuoco apposta per bloccare le iniziative degli occidentali. Se aumentasse il livello di scontro, gli occidentali si sentirebbero autorizzati a intervenire in maniera ancora più pesante.
Professor Stefano Silvestri, presidente Istituto Affari Internazionali, benvenuto.
Benvenuto. Buongiorno.
Senta, lei che idea si è fatta di questa storia dei bombardamenti italiani? Come la vede lei? Abbiamo fatto bene o male?
Ma no, nel senso che mi sembrava evidente che una volta iniziati a prendere parte alla coalizione, fare delle distinzioni sopra io provvedo agli aeroporti ma non provvedo ai bombardieri era un po' una distinzione di lana caprina, anzi il vantaggio partecipando interamente alla missione è che probabilmente si ha anche una maggiore autorità nel codeterminare la politica e la strategia.
E naturalmente questo ci porterà dei rischi, secondo lei, Silvestri? Si discute anche di questo ormai, no? Perché adesso si ha paura di attentati, come abbiamo detto con Cimetta prima.
Ma il rischio in questo senso, quello già c'era. Nel senso, io credo che il problema dei rischi sia esagerato nel momento in cui noi abbiamo iniziato a partecipare alla coalizione sotto qualsiasi forma. I nostri rischi erano di un certo livello, perché in realtà il problema è con quale paese Gheddafi può prendersela. E in realtà il paese europeo con cui più facilmente può prendersela è proprio l'Italia, per cui i nostri rischi sono sempre stati alti sin dall'inizio.
30 secondi in chiusura, Silvestri, possiamo pensare che una volta terminata questa guerra l'Italia torni ad essere un partner privilegiato per la Libia, oppure ce l'hanno soffiata i francesi questa posizione?
No, io non esagererei, non mi fascerei la testa prima di rompermela. Credo che la nostra collocazione geografica, i nostri precedenti contratti che continuano a essere validi e la nostra, in genere, la nostra posizione tradizionale in Libia rimarrà anche successivamente. Non è detto che avremo un accesso così privilegiato come in certi momenti abbiamo avuto con Gheddafi, però ricordiamoci che questo è avvenuto solo in certi momenti, non sempre.
Grazie al professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molte, Silvestri.
Prego, grazie a voi.
E grazie anche a Giacomo Goldkorn Cimetta, docente di geopolitica all'Università Cattolica di Brescia. Grazie molte, Cimetta, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E vi ricordo in chiusura il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.